Buongiorno a tutti gli amici di Radio Emissione Francescana Medicina. Buongiorno da chi? Buongiorno da Dini, ce l'ho sulla mia destra.
Buongiorno.
Dal sottoscritto e anche da chi? Dal dottor Franco Brega.
Buongiorno a tutti.
Che è un dirigente medico e lavora presso il servizio di audiovestibologia dell'ospedale di Circolo di Varese a SST Sette Laghi. Perché abbiamo invitato il dottor Brega? E ve lo spiego. L'ho preso da internet. Stai attento, Dini, cosa ho trovato.
Va bene.
Ti capita di sentire rumori che non esistono? Fischi, suoni, brusii, sibili o battiti nell'orecchio? Avvertiti senza alcun motivo evidente? Una persona su due soffre almeno una volta nella vita di rumori nell'orecchio. Poi dopo mi dirai, Franco, se sono giuste queste cose. Il problema, dice... In una persona su cinque l'acufene è cronico. Il problema, i rumori sembrano davvero reali, ma l'acufene è un fantasma che si cattura con difficoltà. Ti faccio questa domanda, ma cos'è un acufene, caro dottor Brega? Ecco, adesso possiamo già iniziare la nostra intervista sull'acufene.
L'acufene è un suono che viene percepito dal paziente... ma che non ha una causa oggettiva, come può essere un rumore esterno. In realtà esistono anche degli acufeni oggettivi legati a delle piccole patologie delle orecchie, ma sono onestamente una percentuale irrisoria nel confronto della gran parte degli acufeni che originano viceversa nella parte più interna dell'orecchio. In realtà è sbagliato considerare l'acufene come un problema squisitamente dell'orecchio, perché l'orecchio funziona un po', pensiamo a un computer, come una periferica, come può essere un mouse, una tastiera, e che è in relazione col computer centrale. Per cui il mouse e la tastiera hanno ragione di esistere nel momento in cui hanno un rapporto diretto col computer centrale, che nel nostro caso è il nostro cervello. Perché è importante sottolineare questo? Ai fini di quello che si dirà della terapia. E cioè, voglio ribadire il concetto, l'acufene, anche se nasce a livello dell'orecchio il più delle volte, in realtà poi comporta delle modificazioni profonde anche a livello del cervello. L'acufene giustamente è stato definito fantasma perché il più delle volte non è possibile conoscerne esattamente e intimamente le cause, un po' come avviene col mal di testa. Il mal di testa è un altro tipico problema molto frequente, in cui posso fare tutti gli esami morfologici possibili, inimmaginabili e sofisticati come la TAC, la risonanza magnetica, posso fare visite neurologiche, psichiatriche e quant'altro, ma più delle volte non si rileva nulla. Non perché il paziente non abbia problema, ovviamente, ma perché le cause di questo tipo di problema sono talmente piccole che in genere è impossibile dimostrare che cosa succeda. Analogamente a quando uno ha un problema con l'autovettura, se ha un problema alla centralina elettronica della macchina, può avere anche un grosso disturbo, per esempio la macchina neanche si avvia, ma guardando addosso alla macchina stessa non è possibile identificare una causa macroscopica. E lo stesso avviene per quello che riguarda l'orecchio, in particolare la coclea, che è la sede, diciamo così, più frequente, statisticamente parlando, dell'origine degli acufeni.
Quindi, dottor Brega, l'acufene come viene percepito dal paziente? Cioè in maniera differente uno dall'altro e con intensità diverse?
L'acufene è un suono che viene, come giustamente hai detto, percepito dal paziente e quindi ha delle caratteristiche che sono squisitamente individuali. Diciamo che per ragioni di comunità classificativa si può dire che sia un acufene sulle frequenze basse piuttosto che sulle frequenze acute, oppure può essere simile a un rumore tipo una cascata. Il percepito, proprio perché la percezione è un fenomeno che avviene a livello corticale, è estremamente variabile.
Quindi lei ha detto che è un disturbo che può essere sia soggettivo ma anche oggettivo, e fra l'altro mi sembra che il disturbo oggettivo sia anche più intenso, cioè addirittura si sente anche dal di fuori.
Quello è possibile, per esempio, però ribadisco che l'acufene oggettivo è una sparuta minoranza sul numero totale dei casi. Per esempio, se io ho un problema all'articolazione temporomandibolare che si trova immediatamente davanti all'orecchio, aprendo e chiudendo la bocca io posso avvertire dei rumori che sono legati a una disfunzione dell'articolazione temporomandibolare stessa, ma che evidentemente non hanno nulla a che vedere direttamente con l'orecchio. Così come se io in via ipotetica ho un insetto all'interno del condotto uditivo esterno, posso sentirlo, ma evidentemente può sentirlo anche un osservatore esterno, ma è ben lontano da quella che è la condizione comune, che è l'acufene cronico, di cui penso stiamo parlando.
Ecco, acufene cronico, cosa vuol dire? È questione di tempo, tempi lunghi?
Allora, l'acufene l'abbiamo definito come un suono che viene percepito dal paziente e non esiste. È importante la classificazione temporale perché è profondamente diversa la prognosi tra i due tipi di acufene, nel senso che se io ho un acufene che insorge, per esempio, in seguito a un trauma acustico violento, per esempio sono un ragazzo che passa 4 ore in discoteca, esco e ho un forte acufene, ebbene, verosimilmente questo tipo di acufene può passare col riposo acustico e magari con un po' di cortisoni. Diverso invece è la condizione dell'acufene cronico, che è quello che in realtà disturba la maggior parte della gente, che è presente da mesi o da anni e per il quale è nozione comune che il ricorso a terapie di tipo medico non hanno una grande efficacia.
Ecco, io posso dire una cosa. Io, tu lo sai, caro dottor Brega, che io soffro di acufeni da un po' di tempo e tu mi hai detto, ma il tuo problema è un problema molto comune. Cosa vuol dire? Quante persone, giovani, gli anziani, ci sono questi problemi? Sono più negli anziani o più nei giovani?
Allora, ovviamente, parlando sulla popolazione generale, diciamo così, l'acufene può interessare il 10-15% delle persone, mentre di persone che hanno una grave sofferenza in relazione all'acufene si può considerare l'1%. Parlando più in genere, è ovvio che la condizione di ipoacusia che si associa frequentemente all'acufene interessa il 50% degli anziani, per cui è un sintomo estremamente diffuso nella popolazione generale. Come è altrettanto vero che i nostri giovani, amando attività spesso in cui purtroppo il trauma acustico è condizione frequente, pensiamo alle discoteche, alle feste, ai concerti, o situazioni in cui l'orecchio viene enormemente sollecitato con suoni ad alta intensità, anche tra i giovani è frequentemente riscontrato. C'è da dire una cosa che è importante ai fini della comprensione dell'acufene, che l'esempio che ho fatto prima parlando di una periferica che è il nostro orecchio e di un apparato centrale che è il computer o il nostro cervello, è imprescindibile considerare un tutt'uno questo sistema, per cui in genere l'alterazione che avviene a livello del mio orecchio comporta poi secondariamente delle modificazioni profonde anche a livello del cervello. Qual è la conseguenza diretta di questo fenomeno? Che diventa, da un punto di vista terapeutico, poi difficile trovare delle soluzioni farmacologiche realmente efficaci, perché in genere, a tutt'oggi, parlando di qualsiasi patologia di tipo neurologico, non esistono delle medicine realmente efficaci. Tant'è che purtroppo chi soffre di problemi della retina, per esempio, non ha delle terapie idonee. Se qualcuno purtroppo ha dei danni midollari, anche se stanno facendo dei grossi progressi in questo senso, se li tiene, o se qualcuno ha avuto un evento ischemico cerebrale, anche quello spesso ha delle conseguenze cronico che non sono facilmente risolvibili.
Scusi se la interrompo. Lei prima ha detto una cosa, che l'acufene è un rumore che non esiste. In che senso? Cioè è difficile quantificarlo?
No, bisogna capire questo. Cioè, quando per esempio adesso lei mi sta guardando negli occhi,
sì.
Ok? È vero che il suo occhio è quello che riceve la luce e i fotoni che danno un'immagine del dottor Brega. Ma in realtà la visione è un fenomeno corticale che avviene a livello occipitale. Così anche per l'orecchio io posso avere una periferica che dà un'informazione al mio cervello, ma dove viene la consapevolezza e la coscienza del rumore è a livello del cervello stesso. Per esempio, se io facciamo un esempio affine, che non è identico, se io soffro di allucinazioni uditive, io sento magari delle voci, sento la banda del paese della mia infanzia, ma sono fenomeni che avvengono in qualche modo a livello del mio cervello, non a livello del mio orecchio. Tanto per farmi capire circa l'importanza del cervello in relazione all'acufene, io faccio spesso ai miei pazienti questo esempio, immaginando di avere una coppia di anziani felicemente sposati magari da 50 anni. Ho detto, ok, facciamo finta che andiate alla Schiranna a fare una bella passeggiata in una calda sera di luglio, in serata. Ed è facile che veniate morsi tutti e due da una zanzara. E che quindi abbiate tutti e due, per esempio sul dorso della mano, il ponfo che ha causato il morso della zanzara stessa. Ed è talmente uguale questo ponfo che io posso fare la foto col cellulare ed essere indistinguibile l'uno dall'altro. Io posso pensare, signora, che lei sia follemente innamorata di suo marito ancora, nonostante tanti anni di matrimonio, e magari a furia di pensare solo a suo marito, in breve tempo si dimentica di essere stata morsicata. Io invece sono il marito, magari sono per i fatti miei un po' ansioso, un po' irritato, e magari mi guardo il ponfo, me lo guardo due volte, me lo guardo tre volte, incomincio a grattarlo, lo gratto due volte, lo gratto tre volte, e magari mi arriva a sanguinare questo.
Cioè è la reazione di quello che,
esatto,
che è diversa una dall'altra, pur avendo avuto la stessa.
Esattamente. Esattamente. Tant'è che le terapie, oggi come oggi, tendono a sottolineare molto l'importanza della percezione del cervello piuttosto che andare a curare un qualcosa che oggi come oggi in realtà non trova un'applicazione farmaceutica realmente efficace.
Dobbiamo fermarci un attimo perché Enrico ha scelto delle canzoni favolose. Vai Enrico, grazie.
So glad we've almost made it.
dottor Franco Brega, vi ricordo, è medico presso il servizio di audiovestibologia dell'ospedale di Circolo ASST Sette Laghi e stiamo parlando di un problema che io ho ed è l'acufene. Ti volevo chiedere una cosa. Tu hai parlato che il 50% degli anziani, oltre all'ipoacusia, cioè la mancanza, cioè un po' di sordità che abbiamo là così, ha spesso anche l'acufene insieme. È vero o non è vero?
Sì, è vero. Il discorso è che generalmente parlando l'acufene è abbastanza ben tollerato, per cui il paziente in qualche modo si abitua ad avere l'acufene ed è un problema di cui è consapevole, ma è altrettanto consapevole che non esistendo delle terapie specifiche particolarmente efficaci, alla fine della fiera si rende conto, magari dopo aver provato personalmente ad impiegare medicine che non passa al sistema sanitario nazionale, che sono spesso costose, avendo visto alla fine della fiera che risultati brillanti non ci sono, spontaneamente rinuncia a fare delle terapie, chiaramente quando l'intensità dell'acufene è lieve. Esiste poi una quota fortunatamente molto ridotta di persone per le quali l'acufene è un problema talmente pressante, importante, con forte impatto sulla propria qualità di vita, per il quale il discorso è completamente diverso e che richiedono trattamenti più complessi. Però onestamente questo, per quanto vero, riguarda una quota nettamente minoritaria di pazienti.
Ecco perché quando io ti ho parlato del mio problema, mi hai fatto fare degli esami. E uno era anche quello della, sentivo meno alla destra o alla sinistra, mi pare, io dovevo aver visto poi i tuoi esami. Perché? Quali sono le... in che modo la diagnosi, come fai a...
Allora, abbiamo visto che comunque, anche se è vero che è corretto parlare di un sistema che riguarda le connessioni tra l'orecchio e il cervello e quindi delle vie uditive in senso lato, il primo passo da verificare è controllare la funzionalità dell'orecchio, perché questa ci può dire se effettivamente vale la pena considerare la sordità come una condizione frequente. Ricordiamo che parliamo di 40-50% degli anziani, parliamo di un numero enorme di persone e sarebbe improponibile andare a fare accertamenti diagnostici a un numero così elevato di persone quando non sono indicati. Per cui in più delle volte è assolutamente fondamentale fare perlomeno un esame audio impedenzometrico che ci dice quella che è la funzionalità dell'orecchio del paziente, ci dice che se c'è una simmetria, perché se ovviamente io ho una funzionalità uditiva uguale tra il lato destro e il lato sinistro, prevedibilmente non esistono delle patologie che possono in qualche modo impensierire interessando solo un orecchio. È possibile poi fare ulteriori accertamenti specialistici come le otto emissioni o i potenziali evocati uditivi, che sono dei test che misurano l'attività elettrofisiologica delle vie uditive, che però il più delle volte, grazie a Dio, non danno dei riscontri utili ai fini della terapia che poi facciamo ai nostri pazienti. È giusto farli quando si sospetti che esistano altre patologie, per esempio il neurinoma che tu citavi quando eravamo fuori linea e che riguardano comunque una percentuale veramente minima di pazienti. Chiaramente chi fa l'esame audiometrico impedenzometrico o più correttamente una valutazione audiologica complessiva? Qui a Varese abbiamo la possibilità di farlo presso il servizio di audiovestibologia, che però è una realtà, vorrei dire più unica che rara nel patrimonio provinciale, regionale e nazionale, nel senso che sono pochissimi i servizi comparabili con il nostro, mentre normalmente il più delle volte lo specialista di riferimento è l'otorino, per cui esistono per esempio nella nostra provincia degli ambulatori di otorino dove è possibile rivolgersi. Noi, per venire incontro alle esigenze della popolazione locale, abbiamo aperto attualmente un distaccamento del servizio di audiovestibologia diretto dalla dottoressa Cristofari in via Monterosa, Varese, per cercare di alleggerire la pressione che abbiamo sul nostro centro, dove ci occupiamo, mi permetto di dirlo, anche di impianti cocleari con pazienti che vengono da tutta Italia. Per cui abbiamo delle difficoltà nel seguire la nostra attività primaria di eccellenza, che è la cura della sordità profonda, e nel contempo cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione locale. Però, per farla breve, fare una valutazione audiologica è il primo passo.
Ecco, quindi lui ha ragione, lui, perché dice: è un problema della popolazione. Mi pare che dicessi questo tu al dottore.
Certo.
Che cosa, da dove devo andare?
Ho bisogno di risolvere il mio problema. Da quale specialista devo andare? Dove trovo il reparto di audiovestibologia? E oltretutto ho bisogno anche di uno specialista esperto nel settore. Come faccio a capire tutte queste cose?
Beh, lui ha detto che tutto sommato mi pare...
Allora, il servizio di audiovestibologia chiaramente può venire incontro alle esigenze di questo tipo di paziente. In tutta onestà sono il primo a dire che la realtà di un servizio dedicato a questo tipo di problemi sul territorio nazionale è estremamente sporadica, per cui non esistono tanti centri come il nostro. Io, alla domanda che voi mi avete posto, rispondo: qui a Varese abbiamo la fortuna di avere il servizio di audiovestibologia che può venire incontro alle esigenze di questo tipo di pazienti. Però se già andiamo in provincia di Como, di Novara o di Milano...
Ma in ospedale di Circolo dove lo trovo? In che posto? Cioè?
Io lo so perché ci sono stato, sotto il 118, esatto, sotto il 112. Sotto il 112. Sotto il 112.
No, anche io attualmente, anche come dicevo prima, in via Monterosa.
Anche in via Monterosa.
E terapie? Si può parlare di terapie? Vuoi parlare di qualcos'altro? Sì. Tu avete adesso,
cioè,
le terapie?
No, io volevo dire che ho letto che spesso è anche una malattia debilitante, è un sintomo, anche debilitante e particolarmente severo. Questo sintomo può far perdere l'udito nella persona sana?
Direi di no. Diciamo, è vero quello che ha appena finito di dire, che può essere estremamente debilitante, ma come dicevo un po' canzi, rifacendomi all'esempio di quella coppia che era andata a fare un giro sulla
pedonale
della Schiranna, il problema reale è che, mentre, e lo ribadisco, non esistono delle cure capaci di fare sparire l'acufene, esistono delle cure che possono ridurre l'intensità e il fastidio dell'acufene, però in realtà sono tutte le terapie che agiscono non tanto sull'orecchio stesso, perché abbiamo detto che le cellule neuroepiteliali dell'orecchio sono scarsamente sensibili alle terapie, ma si cerca di lavorare sulla parte neuronale cerebrale, che è quella che in qualche modo è più facilmente modulabile ancora. Per cui si cerca, per esempio, di operare alle volte, quando è possibile, con farmaci della classe delle benzodiazepine o delle neurolettici, tanto per fare un esempio, che sono medicine che agiscono un po' su tutti i neuroni del sistema nervoso centrale, chiaramente, non specificatamente sugli acufeni.
Dottor Brega, parliamo di terapie, parliamo di persone che sono particolarmente spaventate, che sono in crisi, che sono anche depresse, girano, vanno. Io le volevo fare una domanda difficile. Lei ha mai detto a qualche paziente: l'acufene ce l'hai e ce lo tieni?
No, perché
è una guardi risposta, che tanti colleghi.
Allora, è una risposta intimamente sbagliata, nel senso che è vero che l'acufene ce l'hai, però, come ho detto prima, se è vero che è impossibile farlo svanire, è possibile modularlo per ridurne l'intensità. È chiaro che questo richiede un impegno da parte del medico e un impegno da parte del paziente, perché quando parliamo di intervenire sulla sensibilità del paziente, sul suo carattere, sulla sua tendenza magari essere perfezionista, essere irritabile, essere eccessivamente attento ai propri difetti, in qualche modo vuol dire che è possibile agire cercando di far cambiare la sua reattività al problema. Cioè il problema non si riesce, purtroppo oggi come oggi, a rimuoverlo, però possiamo cambiare la nostra percezione del problema.
Quindi una cura preventiva, è possibile,
più che preventiva, è possibile cambiare il nostro modo di essere. Cioè se io per esempio, faccio questo esempio tanto per capirci, se io ho un acufene, se io vado in vacanza o vado 3 mesi alle Maldive, è probabile che questo acufene probabilmente mi passa. Se io mi metto a litigare col vicino, oppure sono in pessimi rapporti con il mio datore di lavoro, o i figli mi fanno disperare, o ci sono situazioni di questo tipo che esasperano il mio stato d'animo, il mio acufene aumenta. Però vorrei sottolineare che in questi esempi che ho fatto, non è l'orecchio quello che è stressato, che è ansioso, che è depresso, o che è intollerante, è il, se vogliamo, la persona, il cervello della persona stessa. E il cervello è sicuramente suscettibile di reagire in modo plastico e quindi di subire passivamente delle proposte terapeutiche in grado di modificare le cose. Però entriamo in un campo un po' difficile.
Però oltre a questo, dottore, bisogna parlare anche di terapia, parlare anche di qualcosa che dovrebbe aiutare il paziente. Per esempio, voi delle volte usate le terapie palliative, farmaci antiepilettici. Cioè, voi usate tutto questo e c'è un certo vantaggio?
Allora, non esattamente. Antiepilettici direi di no. Ci sono benzodiazepine neurolettici. Perché, ancora una volta, questa classe di medicinali non agiscono, lo ripeto, sull'acufene in sé, ma sulla reattività del paziente al problema. E questo è un tipo di terapia che sicuramente porta dei buoni risultati. In realtà, la terapia richiede o richiederebbe un rapporto fiduciario tra il paziente e il medico, richiede un trattamento lungo nel tempo, idealmente, perché è un disturbo tipo la pressione alta. La pressione alta è un'altra di quelle patologie che non esiste il moment per la pressione alta. E se io ho mal di denti, prendo il moment, mi passa. Se io ho la pressione alta, esistono delle terapie per la pressione alta, ma non esiste nessuna medicina che fa sparire la pressione alta.
Dottor Brega, esistono dei protocolli?
Dobbiamo fermarci un attimo, dai, poi questa riprendela dopo, la riprendiamo dopo, perché adesso l'Enrico deve mettere la seconda canzone. Grazie Enrico.
Reach into your room, oh, just feel it, gentle touch. Marco Brega, vi ricordo, lavora presso il servizio di audiovestibologia dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e stiamo parlando di acufeni. Dini, dai, forza, parte.
Ah, io volevo dire, dottor Brega, per individuare la terapia migliore per ogni paziente, considerando anche il problema non facile da risolvere, è necessario, lei l'ha accennato prima, un approccio multidisciplinare della malattia, cioè l'aiuto di altri specialisti per trattare l'acufene. Addirittura si parla di metodologia multidisciplinare, andando a vedere dei problemi di comorbilità in determinati pazienti. Quindi questo è un comportamento che voi fate regolarmente. Quello che è importante è questa multidisciplinarietà che voi dovete seguire per completare una terapia o per valutare al meglio il singolo paziente.
Allora, assolutamente sì. Nel senso che, come vi ho spiegato prima, è chiaro che nel momento in cui sono io il primo a dire che l'acufene è un problema che riguarda le vie uditive, quindi parlo sia di orecchio che di cervello, è chiaro che idealmente bisogna considerare anche gli aspetti psicologici o psicoterapeutici per quello che riguarda la cura dell'acufene stesso. Diciamo che al di là di quelli che sono gli aspetti strettamente tecnici del problema, non possiamo prescindere da quella che è la realtà locale e la realtà del paziente. Per cui, prima di impostare un discorso di qualsiasi tipo, bisogna vedere un attimino, di analizzare in un'ottica di costo-beneficio, quanto è importante il problema per il paziente e quanto è disposto a spendere, tra virgolette, sia in termini economici di soldi, sia in termini di tempo, perché è qualcosa che è una realtà dei fatti, va considerata. Per cui personalmente, con questo tipo di pazienti, io personalmente faccio un counseling molto prolungato, cerco di parlare molto, desidero che il paziente capisca bene qual è il tipo del suo problema, il suo tipo di problema, e quali sono le possibili terapie, in modo che la consapevolezza di quello che sta succedendo è di per sé stessa una forma di terapia a basso costo. È chiaro che poi, a seconda che il caso lo richieda, posso suggerire l'intervento di uno psicologo che lo possa seguire meglio, o piuttosto che possa suggerire, sempre perché vorrei evitare di far spendere dei soldi inutilmente alle persone, magari di fare attività di altro genere a costo limitato, non farmacologico, no? Che migliorino le condizioni generali di benessere e migliorino quella reattività di cui vi dicevo prima. Per cui suggerisco, quando possibile, di fare trattamenti mediante yoga, piuttosto che training autogeno, piuttosto che tai chi, perché sono tutte esercizi, in realtà più che terapie, che aiutano la persona a migliorare il proprio benessere e quindi a ridurre anche l'acufene. Evidentemente, nel momento in cui io ricorro a uno psicologo, devo rivolgermi a colleghi che possono permettersi di seguire questo paziente nel tempo, anche se devo dire, penso che sia facilmente immaginabile, questo richiede da parte del paziente una disponibilità di tempo e di soldi, perché purtroppo non siamo in un sistema sanitario che facilmente e agevolmente prevede il trattamento di questo tipo di problemi.
Dottore, parlando di questo tipo di comportamento, no? Andando a indagare, voi vi siete mai trovati di fronte ad una patologia nascosta? Studiando l'acufene, una patologia nascosta che dovete curare.
Non so che cosa intenda esattamente lei per nascosta, però se è vero che noi parliamo in via presuntiva, in linea di massima, di acufene cronico e quindi di un problema, diciamo così, diffuso dell'anziano, che in genere, per quanto possa essere soggettivamente fastidioso, può essere benigno, tra virgolette, è anche altrettanto ovvio che esistono una quota nettamente minoritaria di condizioni in cui viceversa l'acufene può essere legata alla presenza di altro tipo di patologie che chiaramente vengono evidenziate o perlomeno sospettate eseguendo quegli esami di prima battuta di cui dicevo prima. Il senso di fare quegli esami è proprio di evitare di fare un discorso estremamente semplice, semplicistico, ma comunque di fare quel minimo di accertamenti per cui la persona sia tranquilla di non avere patologie impegnative. Questo è chiaro, però...
Per favore, abbiamo 2 minuti, mi devi dire delle protesi. Tu mi hai mandato da un tecnico per vedere questa protesi. Allora, è importantissimo, perché penso che sia l'ultima...
Abbiamo parlato di terapie, abbiamo parlato di terapie farmacologiche con tutti i limiti del caso, abbiamo parlato di supporto psicologico che ci può essere. Un'altra possibilità di cura degli acufeni è ricorrere a un sistema che influisce sul cervello modificando la percezione del suono, e questo grazie all'uso per esempio di protesi acustiche che agiscono riattivando quelle aree uditive che sono state in qualche modo deprivate dall'udito naturale, e riattivando queste aree uditive l'idea è quella di ripristinare la corretta funzionalità dell'orecchio riducendo gli acufeni. Esistono poi degli sistemi tecnologici tipo la TRT, la Tinnitus Retraining Therapy, che agiscono riproponendo dei suoni che vogliono rimodulare l'attività neuronale del cervello e ancora una volta ridurre il percepito dell'acufene. Sono terapie sicuramente impegnative, vale la pena sicuramente suggerire la prova di protesi acustiche quando sia presente anche un'ipoacusia, perché c'è la possibilità di risolvere in contempo sia il problema dell'udito sia attenuare il problema degli acufeni.
Dobbiamo salutarci. Dottor Brega, noi l'aspettiamo tra un mese a parlare di vertigini. Si prepari? Cosa dici?
Sì, sì.
Di vertigini. E quindi noi salutiamo e ringraziamo prima il nostro Enrico per le canzoni che ha scelto. Poi devo ringraziare il Dini perché effettivamente ha tirato fuori un po' il problema, no? Un bellissimo problema che è l'acufene. Dottor Brega, io la ringrazio. Allora ci vediamo presto.
Io ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori, spero di essere stato utile a chiarire le idee su questo frequente comune problema che assilla tanta parte della popolazione.
Grazie a voi, salutiamo tutti. Alla prossima.
Grazie.